che contempliamo con sguardo puro e accogliamo con degno affetto il mistero che tu luci e molto partecipi. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Libro di Tobia, dunque. Tutte le questioni dei testi, della trasmissione dei testi, delle due versioni principali del testo greco, una lunga, una corta, eccetera, li trovate nelle introduzioni. Questa edizione, che forse anche voi avete, mi sembra molto buona, comunque c'è anche il testo greco di fronte, tutte queste questioni vengono spiegate prima, io non le accenno. L'unica cosa che voglio accennare prima di iniziare un percorso è affermare o constatare, come molti fanno, il carattere non storico della storia di Tobia. E posso prendere alcuni esempi, ma si trovano diffusi nelle introduzioni. Per esempio, capitolo primo, versetti 4 e 5, Tobia, cioè, diciamo, Tobi, mi pare che traduca così la traduzione che ho io, perché Tobi è il padre, Tobia è il figlio. Ebraico Tovi viene tradotto così, in greco Tobit, Tobis, Tovis, Tovis. Tovi o Tobi, noi diciamo, o Tobit, è il figlio Tovia, Tuvia. Va bene, Tobi parla dell'apostasia della sua tribù, Neftali, e dice che è avvenuta quando lui era giovane, sono i versetti 4 e 5 del primo capitolo. La tribù di Neftali, insieme alle altre tribù del nord, si separò da Davide, secondo il testo biblico, cioè secondo il primo libro dei re, dal 922 al 901, cioè alla fine del X secolo. Quindi, due secoli prima dell'esilio, di cui lui racconta che è stato poi esiliato, lui dice che è stato esiliato, parla dall'esilio e racconta che è stato esiliato, e che è stato testimone dell'apostasia, ora, tra l'esilio, con lui, secondo il racconto, di cui lui è uno degli esiliati, e l'apostasia, si spassano due secoli e mezzo, difficile che sia lo stesso, che fosse al tempo dell'apostasia. Ricordiamo che l'esilio è avvenuto nel 732, avanti Cristo. Un altro esempio può essere questo: confonde due re. Capitolo primo, versetto 2, dice che fu preso prigioniero nei giorni di Salmanassar o Salmaneser a seconda delle traduzioni, ma secondo il secondo libro dei re, 15:29, è stato il padre che ha conquistato tutta la terra di Neftali e deportato il popolo in Assiria nel 732, cioè il padre Tiglat-Pileser III. Insomma, un altro esempio ancora. Dice, capitolo primo, versetto 15, quando Salmenassar morì, suo figlio Sennacherib prese il suo posto al potere. In realtà E qui stiamo sempre ai dati della scrittura, ai dati dei libri dei re. In realtà prese il potere Sargon II. Sennacherib è il figlio di Sargon II, quindi confonde due re. Un altro esempio, Tovia, cioè il figlio a questo punto, Tobia, figlio, l'unico figlio di Tobi, nasce, secondo il capitolo primo, versetti 9 e 10, prima della deportazione in Assiria, no? E quindi viene deportato quando è molto giovane, diciamo un bambino. Nel 732 viene deportato anche il figlio, ed è un bambino, un giovane, piccolo. Nel capitolo 14, versetto 14 del libro di Tobia, si dice che morì a 117 anni. Quindi, come è possibile che abbia potuto vedere, come dice capitolo 14, versetto 15, versetto dopo, la caduta e distruzione di Ninive, che avviene nel 612, perché così dice il testo, che lui muore a 117 anni e contemporaneamente dice che ha fatto in tempo a vedere, molto difficile, cioè impossibile, e così via. Adesso ci servono altri, ma non voglio tediarvi, cioè questo non serve probabilmente, o se uno poi dimostra o vuole salvare un nucleo storico, non è impossibile, però serve comunque a stabilire che chi ha scritto ha voluto dire qualche cosa di importante indipendentemente. Non ha voluto raccontare degli eventi successi, il che non significa che quello che racconta sia inverosimile. Questo è un altro discorso. Può essere anche molto verosimile e anche contestualizzato molto bene. Potrebbe essere. Però il messaggio non è il racconto, l'aspetto storico. Ecco, vediamo invece. Ci sarebbero altre cose qui da dire, cioè la seconda domanda che in genere ci si fa, come pure voglio accennare, quando è stato scritto il libro allora? Perché il libro si autocolloca alla fine dell'VIII secolo e all'inizio del VII secolo. Ricordiamo ancora che l'inizio del libro parla dell'esilio, delle tribù del nord, in particolare di Neftali. L'esilio del Nord avviene nel 721, forse un po' prima alcune, insomma, comunque viene genere la data, 721 avanti Cristo, cioè fine VIII secolo, e lì si colloca, e poi di lì in poi lui scrive il libro, io mi trovavo, eccetera, e quindi scrive il libro come esiliato già, scrive del passato, eccetera, degli eventi della sua vita, e siamo nell'ottavo, fine VIII secolo, inizio VII secolo. Il libro, secondo molti discutono, ma comunque secondo molti studiosi, si colloca nel secondo secolo avanti Cristo, quindi 5-6 secoli dopo.
Stesura?
Sì, chi ha scritto vive, l'autore vive nel secondo secolo avanti Cristo.
Su cosa si basa per dire?
Molte cose che io adesso non sto a esaminare, insomma, però su questo io qualcuno vuole metterlo nel terzo secolo, come fa questo Zappella, altri nel secondo secolo. Perché nomino questo punto, questo problema? Perché, solo per introdurmi, perché ci si potrebbe allora chiedere se è stato scritto prima o dopo, prima, durante o dopo, quegli eventi del secondo, che avvenuti nella terra di Palestina nel secondo secolo e anche più nella grande Siria nel secondo secolo, che hanno lasciato una traccia profondissima, anzi che sono la causa di un dibattito che noi troviamo riflesso nel libro di Daniele, la seconda parte, nel secondo libro dei Maccabei e nel primo libro dei Maccabei. Può darsi che addirittura l'ordine sia addirittura questo. Daniele, sicuramente prima. Daniele è stato scritto dal 167 al 164, questi tre anni. E non è detto che non raccolga nel libro che abbiamo oggi tradizioni più antiche della prima parte, non è detto questo, però tutta la seconda parte, capitolo 11 in particolare 12, chiaramente non si discute, è in quel periodo stretto lì, che sono gli eventi che si svolgono dal 175 fino al 130 eccetera, insomma sono gli eventi della imposizione forzata radicale dell'ellenizzazione in Israele, nella terra, in Giuda, ecco, in Giuda e attorno, da parte di Antioco IV, cosiddetto Epifane, re della Siria, cioè del grande impero che sta a nord rispetto all'altro grande impero che sta a sud, che è l'Egitto, dove sono i Tolomei. I Tolomei non hanno mai fatto questo tipo di politica, mentre i Seleucidi, cioè i discendenti di Alessandro Magno, che stavano, comandavano, sono succeduti nella grande Siria, Antiochia, capitale, eccetera, hanno fatto anche questa politica di ellenizzazione, però intendiamoci, l'ellenizzazione è stata una cosa generale. Anche quelli che combattevano contro l'ellenizzazione erano ellenizzati, cioè non, questa divisione non... Però indubbiamente, a quanto pare, o sollecitata o eccetera, Antioco IV è stato uno che ha forzato questa ellenizzazione. È probabile.
In che senso, scusa, nel senso anche nel senso culturale, non
culturale, culturale, degli... culturale. L'ellenismo è un fatto culturale di un'importanza, certo, immensa.
Ma non di parlare.
Che vuol dire tutto, che vuol dire una formazione completamente diversa. La polis è un'altra cosa, il ginnasi che venivano messi, le varie istituzioni, compresi per esempio i ginnasi, non era un problema, non era solo per fare sport o per fare educazione fisica, è un fatto culturale, tutta l'educazione che cambia, gli ideali sono tutti altri. E anche in Israele c'erano tante città proprio fondate ellenisticamente, non ricorrono granché nei Vangeli, perché evidentemente le tradizioni evangeliche si muovono dietro le tradizioni di Gesù, e Gesù evidentemente si muoveva in altri ambiti, cioè era fuori da questo mondo, si muoveva piuttosto nel mondo palestinese, giudaico, ma anche lì c'era poi sempre molta tensione. Adesso però mi perdo se vado a ruota libera. Comunque, si potrebbe chiedere come mai, se è stato scritto nel secondo secolo, non riflette assolutamente, a quanto pare, questa problematica, che noi forse dovremmo vedere se stiamo al programma che qualche anno fa il Consiglio di Orientamento ha stabilito, cioè di fare fino in fondo tutti i libri mai fatti in Lezio. Ci sono i Maccabei, che sono molto importanti, molto interessanti, e lì c'è un dibattito molto forte su questo, insomma. Molto probabilmente, come anche i libri di Maccabei attestano, con tesi diverse, in realtà si è trattato soprattutto di una guerra civile dentro Israele, di cui i re hanno approfittato, Antioco. Questa è la visione almeno del secondo libro di Maccabei, che probabilmente è stato scritto in esilio, cioè non in Palestina, e ha una visione, come spesso avviene, diversa dei rapporti fra Israele e le genti. Per lui Antioco alla fine è buono, sostanzialmente, cioè i cattivi sono altri, lui è andato a mettere a posto le cose, insomma, questi qui se le davano, quindi insomma erano cattivissimi questi qui, che volevano, hanno preso il sacerdozio, hanno voluto a tutti i costi l'ellenizzazione, erano dei sommi sacerdoti, lui presenta così, andava tutto bene quando c'era Onia, sommo sacerdote, allora anche il tema, poi questi qui invece sono dei rinnegati che per il potere, quindi secondo i Maccabei, alla fine dice insomma il re ogni tanto fa delle cose sbagliate, ma sostanzialmente è buono, i re dei Goim vanno bene, salvo in qualche momento, invece il problema vero è dentro Israele, eccetera. Il primo libro di Maccabeo è totalmente diverso, come impostazione, è molto più militante. Vabbè, non volevo, questi libri, se mettiamo nel secondo secolo il libro di Tobia, non sembra che rifletta nulla. Per esempio, per questo Zappella lo mette nel terzo secolo, cioè prima. In ogni caso prima, e può essere una buona ragione. Io ricordo solo che proprio in questi tempi, anche a scuola, riprendendo queste tematiche, perché seguo corsi di questo periodo, ricordo che non è detto neanche questo alla fine, insomma. Il fatto che non si senta riflettere questo dibattito non significa che non lo conosca, certo che non posso dimostrare che lo conosce, questo no. E si può citare un esempio molto diverso che non c'entra col tempo in cui siamo, un po' precedente, e credo che sia abbastanza dimostrato ormai, il libro di Ruth. Il libro di Ruth è una favola idilliaca e tutti pensano che è stato scritto per la stirpe di Davide. Finisce, per far fare un esempio a parte, insomma. Ma è difficile che abbia inventato una cosa così semplicemente perché andare a inventare una Moabite che fa così per fare la discendenza di Davide. Il vero motivo è quasi sicuramente un libro che rappresenta una tendenza correttiva contraria ai libri di Esdra e Neemia, che invece vogliono la separazione. Vi ricordate che uno dei grandi punti mai risolto fino in fondo da queste correnti è quello dei matrimoni misti via, devono abbandonare le mogli, poi le riprendono. Il libro di Ruth dice, sono parentesi che faccio, vedo che mi perdo, il libro di Ruth è una cosa meravigliosa, dice, se lo mettiamo in questo contesto, dice una cosa, dice, non solo, una che dice il mio popolo è del tuo popolo, il mio Dio è il tuo Dio, non solo va bene, ma cosa, la famiglia più bella che ci possa essere, non solo la famiglia più bella che ci possa essere, ma addirittura è la nonna del Messia, ma dice questo. Vanno benissimo, anzi, possono essere il top di tutto. Capite che c'erano idee molto diverse su questo, e questo può essere anche importante. Chiuso la parentesi, andiamo invece al nostro percorso, che comincia così, con una domanda. Si può dare, io ho cercato di riflettere un po', più che raccontare quello che c'è scritto, se c'è qualche chiave per interpretarlo. La prima domanda: si può dare un titolo a tutto il libro nel suo insieme? Qual è cioè il tema di tutto il libro? Bisogna prendere sul serio la collocazione della storia di Tobi, così è chiamata, capitolo primo, versetto 1, storia di Tobi, nell'esilio. È l'esilio il tema di tutto il libro. Il perché dell'esilio, questa è una tesi, diciamo, che andrebbe verificata, io la dico subito chiara all'inizio. Il perché dell'esilio, il suo significato nel disegno di Dio. Non solo il perché dell'esilio, ma il suo significato profondo. È questo infatti il tema che troviamo al vertice di tutto il libro, al di là e oltre la storia di Tobi, ai capitoli 13 e 14, i quali non vanno separati dalla storia di Tobi, cioè i capitoli 1-12, indipendentemente, questo lo dico tra parentesi, da tutti i problemi e gli studi relativi alla composizione del libro. Se anche fossero stati scritti dopo e aggiunti, noi lo dobbiamo considerare alla fine, che quello è il libro. C'era addirittura chi voleva, in passato, mentre questi capitoli 13-14, che se voi li controllate sono molto diversi effettivamente, c'è un inno di ringraziamento, eccetera. Il 14 veramente conclude la storia, ma insomma 13 e 14 sono molto diversi. Li voleva collocare molto tardi e riteneva che fossero stati, siccome si parla nel capitolo 13 che Gerusalemme sarà ricostruita con oro eccetera, dice allora questo è avvenuto dopo la distruzione del 70. Tutte queste discussioni sono crollate quando, con la scoperta degli scritti di Qumran, si sono trovati dei frammenti in ebraico e in aramaico, che non c'erano prima, del libro di Tobia, che comprendono i capitoli 13-14. Quindi, sicuramente, non, chi ha scritto questo capitolo 13 non si riferisce alla distruzione di Gerusalemme nel 70, scrive, e questo deve essere molto istruttivo. La domanda rimane, no? Noi dobbiamo considerare tutto il libro nel suo complesso, anzi i capitoli non vanno separati dalla storia di Tobi, cioè dai primi 12 capitoli, pena l'incomprensione della storia stessa di Tobi. Perché è raccontata questa storia? Difatti l'autore finale del libro include il capitolo 13 nella storia di Tobi mediante il capitolo 14, se voi lo controllate, il capitolo 14 dice, parla poi della morte di Tobi, poi della morte anche poi insomma del seguito di tutte le vicende. Dunque, al vertice del libro troviamo l'esilio e il suo significato, e noi guardiamo subito questo, partiamo di qui. Capitolo 13, versetti 3, 4 e 8. È una benedizione da parte di Tobi quando l'angelo ha spiegato tutto il senso degli eventi e si è rivelato. Allora Tobi disse: benedetto sia Dio che vive e regna in eterno, versetto 2, egli castiga e prova pietà, fa sprofondare nell'Ade, io seguo questa traduzione, forse non corrisponde a quello che avete davanti, ma più o meno, nelle profondità della terra, fa rialzare dalla grande distruzione, nulla sfuggirà alla sua mano. Celebrate, o figli di Israele, davanti alle genti fra i quali vi ha disperso, celebratelo. Qui egli vi ha mostrato la sua grandezza, esaltatelo davanti a ogni essere vivente, perché egli è il nostro Signore, il nostro Dio, il nostro Padre, Dio in eterno. E poi ancora il versetto 8, il versetto 8 non lo vedo, però allora, ecco, no, devo usare anch'io la Bibbia. Io gli do lodo nel paese del mio esilio e manifesto la sua forza e la sua grandezza a un popolo di peccatori. E il versetto 3 comunque, il punto, lodatelo figli di Israele davanti alle nazioni, perché in mezzo ad esse egli vi ha disperse, eccetera. E ancora, qui è indicato lo scopo dell'esilio nel disegno di Dio, cioè la missione di Israele come testimone e luce delle nazioni. Questo è un concetto che troviamo forse anche nel libro di Baruch e che riflette, potremmo dire, possiamo ricordare per esempio il testo di Isaia 49 versetto 6, ti farò luce delle nazioni. È una grande cosa, una grande rivelazione, una cosa un po' stupefacente, l'interpretazione dell'esilio come la modalità. L'esilio è tante cose, intendiamo, non è solo questo, ma alla fine, nel senso più profondo, come la modalità con cui Dio realizza, fa diventare Israele luce delle nazioni. Testimoniatelo davanti alle nazioni. I versetti 5 e 6 del capitolo 13 dicono la causa dell'esilio, no? Abbiamo detto 4 e 5. Vi castiga per le vostre iniquità, vi ha fatto vedere dunque vi castighi per le vostre iniquità, 5 e 5 e 6, scusate, è sbagliata la citazione, vi castiga per le vostre iniquità, ma avrà compassione di voi, vi radunerà da tutte le nazioni tra le quali siete stati dispersi. Quando vi sarete convertiti a Lui, con tutto il cuore, con tutta l'anima, per fare ciò che è giusto davanti a Lui, allora si ritornerà a voi e non vi nasconderà più il suo volto. Allora, questo è il motivo dell'esilio, anche secondo il Deuteronomio. Qui si riprende, tutti lo riconoscono questo, si riprende tutta la teologia del Deuteronomio, soprattutto la parte finale, che dice se farete così, bene, se non questo. L'esilio, anzi il Deuteronomio prevede già la conversione nell'esilio, diventa una specie di promessa, diventa una profezia che sa già come andrà a finire le cose, ancora prima che succedano, che andrà male, ma poi non finisce lì, dice ma quando sarete là poi vi convertite con tutto il cuore, allora il Signore si convertirà a voi. È quello. Questo è il motivo, secondo il Deuteronomio. Ma c'è un'idea più profonda ancora, che è quella che abbiamo appena visto, cioè che vi ha disperso fra le nazioni perché voi possiate testimoniare la sua grandezza davanti a tutte le genti. È alla luce di questi versetti del capitolo 13 che va letta la storia di Tobi, cioè i capitoli 11 dall'1 al 12. Il significato profondo dell'esilio, la causa dell'esilio di Israele, non sono solo i suoi peccati e la necessità della conversione. L'esilio è anche disposto da Dio per fare di Israele la luce dei gentili, come dice Isaia 49,6, il testimone della bontà di Dio davanti a tutti i viventi, capitolo 13, versetti 3-4. Tra l'altro vorrei notare, questo può essere che non abbia un significato, non so se l'autore ci ha pensato, il testimone della bontà di Dio, perché parla di Dio che è buono, che è il nostro padre, eccetera, e Tovi, cioè se ritraduciamo in ebraico, il testo che è stato scritto in ebraico, Tovi vuol dire il mio bene. Tovi, mio bene, sottinteso, è il Signore, come dice il Salmo. E Tovia vuol dire il Signore è buono. Tovia. Quindi anche i nomi possono, soprattutto se è stato inventato, diciamo ancora di più, i nomi sono significativi. Che non sono, chiamano così perché esistevano così, ma perché l'autore ha voluto anche nei nomi proclamare la bontà di Dio, che è lo scopo che deve fare Israele nell'esilio. Ed è lo scopo stesso dell'esilio. Bene, difatti, vediamo adesso quello che secondo me può essere una prova di questa tesi, diciamo. Cioè che il tema è l'esilio e che il libro è un cammino per far scoprire il significato profondo dell'esilio, che non è assolutamente ovvio. Non è chiaro che non è ovvio, questo è un dato della fede, della rivelazione.
Scusa Giovanni, ma questa lettura, a parte il testo che si deduce dal testo, è un'interpretazione anche della tradizione, cioè...
Questo non è un libro biblico questo, quindi è difficile trovare commenti. Commenti ebraici non esistono.
Però nella tradizione ebraica questa lettura dell'esilio c'è.
Sì, nella Bibbia, non è mica solo.
No, ma non è per la causa dell'esilio, lo scopo dell'esilio, sì, certo. Di proclamare la grande.
Allora, l'esilio di Dio davanti a tutte le genti, sì. Beh, questo è un testo comunque giudaico.
Qui c'è un po' diverso comunque.
Geremia è diverso, deve andare a vedere Baruch, che è forse dello stesso tempo, forse un po' dopo anche. Sì. No, certo, questa è un'idea fondamentale, che Dio ha disperso tra le nazioni perché possono diventare i testimoni. Secondo me il libro è il cammino per questa scoperta, per questa rivelazione. Comunque da verificare, quello che dico è tutto da verificare, cioè è una vera introduzione questa, cioè tentativo di dare una chiave che va verificata. per non leggere il libro di Tobia semplicemente come una bella storia. Oh, io non voglio negare questo, eh. Cioè, normalmente i commenti, anche immagino e più o meno so, ma i commenti anche in italiano di Tobia dicono delle cose ottime, sono tutte vere, ma sono nel quadro di una storia familiare che esiste e che ha dentro enormi valori, come si può dedurre dalle istruzioni che dice devi far così, come si deve vivere, eccetera. Questo rimane vero. Io ho qualche dubbio che questo sia il vertice del libro, per qual motivo? Non perché lo voglio un'altra cosa io, perché sei il capitolo 13. Allora, se tu separi il capitolo 13, allora va tutto bene. Ma se tu tiri dentro il capitolo 13, come fa anche l'autore aggiungendo il 14, lo include, questo dice altre cose. Parla di una Gerusalemme stupenda, meravigliosa, che Gerusalemme è? E parla di queste cose qui. E quindi penso che non sia solo una storia familiare, ma che sia stato scritto per il popolo, per indicare qualche cosa. Però ripeto, questo è il motivo che mi ha condotto a questo, poi bisogna verificarlo. Io comunque cammino su questo filo, non vado a fare commenti abbastanza ovvi, anche se i contenuti sono molto belli, molto importanti, che li vedremo, sui vari punti, ecco, della storia familiare, cioè sulla giustizia, viene fuori adesso, ma viene fuori nel mio discorso, la giustizia di Tobia, la giustizia di Sara, eccetera, questo è chiaro, è importante. Ma e questo è il punto in cui mi introduco. Dico ciò è così, se tutto Neftali, come dice il testo, la tribù di Tobi, Neftali tribù di Tobi, è il versetto primo, fin dall'inizio, no? Il capitolo primo, è stata deportata, e con lei le tribù del nord sono state deportate in Assiria a motivo dell'idolatria. Questo lo dice Tobia, capitolo 1, versetti 4-5. Tobia era l'unico che si era mantenuto fedele alla casa di Davide e a Gerusalemme e al Tempio. Lo dice lui, capitolo 1, versetti dal 6 al 10a. Cioè qui in questo modo viene presentato Tobia. Quando la mia tribù insieme alle altre eccetera si allontanarono e poi cominciarono ad adorare i vitelli di eccetera, dice io sono l'unico che continuavo ad andare a Gerusalemme a portare le decime eccetera al Tempio, l'unico. Ancora, anche dopo la deportazione nell'esilio, notate come funziona la storia, eh? Anche dopo la deportazione, cioè nell'esilio, sempre dal racconto di Tobi, Tobi era l'unico a mantenersi puro, capitolo 1, versetti dal 10b all'11. E anche quando sono arrivato in esilio, dice, tutti gli altri miei connazionali mangiavano carni dei gentili, che sono sempre in rischio di essere in qualche modo collegati, poi con l'idolatria, eccetera, eccetera. Io solo mantenevo puro. Tanti come vi è presentato. Eppure, notate che nonostante tutto questo, che è l'unico, eccetera, eppure anche Tobi fu deportato. Nonostante lui fosse il fedelissimo, però è stato deportato anche lui, non solo, anche lui subisse i pericoli e le persecuzioni dell'esilio, come racconta. Quindi, riguardo a Tobi, l'esilio non può essere spiegato come punizione per l'infedeltà. Cioè, l'autore insiste talmente sulla giustizia di Tobi, tanto da farne l'unico assolutamente giusto, che non si può spiegare l'esilio di Tobi per il fatto che lui fosse infedele, la punizione per l'infedeltà. Proprio la figura di Tobi e proprio la storia di Tobi dimostra che bisogna scoprire un significato più profondo dell'esilio di Israele. La storia di Tobi, il giusto, capitoli 1-12, è la storia della scoperta, o meglio, della rivelazione, perché poi l'angelo che rivela, del significato profondo dell'esilio. Proprio la perfetta giustizia di Tobi richiede un significato positivo, profondo, dell'esilio. non so se questo possa essere in qualche modo un argomento. Per questo io vedo anche l'organizzazione del libro dipendente da questo concetto. E adesso passo a un quinto punto da me, comunque all'organizzazione del libro. Per questo, proprio per questo motivo, la prima parte del libro, cioè meglio, la prima parte del libro, no, scusate, per questo la prima parte del libro, cioè i capitoli dall'1 al 12, che sono la prima parte del libro, presenta anzitutto, primo, la giustizia di Tobi. Capitolo primo dal versetto 1 fino al capitolo 3 al versetto 6. È tutto centrato sulla giustizia di Tobi. La giustizia eccezionale, cioè al di là di ogni rappresentazione. Secondo punto, presenta la giustizia e la purezza di Sara, che era un altro protagonista, se vogliamo, un minore, però è presentata così, per poi unire le due preghiere, ma sono preghiere che nascono sì dall'afflizione profondissima dell'esilio e delle loro vicende, ma nascono dalla giustizia. E anche Sara dice questo, tu sai, o Dio, che io non mi sono mai contaminata. E dalla purezza. Quindi l'autore ci tiene a presentare anzitutto la giustizia eccezionale di Tobi, prima e dopo l'esilio, e in esilio, e la giustizia e purezza di Sara, il capitolo 3, dal versetto 7 al 15, questa seconda, nella prima parte del libro, i capitoli 1-12, il secondo elemento è il capitolo 3, dal versetto 7 al 15, Sara, la presentazione di Sara. Il vertice della giustizia di Tobi è raggiunto nel capitolo 3, versetti 1-5. Sono importanti. Versetti 1-5. No, scusate, capitolo 3, ma qui devo aver sbagliato qualcosa. 16. Com'è che ho scritto? Ah sì, sì, no. Va bene, va bene. 3-1-5. Il vertice della giustizia di Tobi, dopo tutto quello che gli è avvenuto, è al capitolo 3, versetti 1-5. Con l'animo affranto dal dolore, ricordiamo che Tobi non solo è sempre giusto, ma proprio a causa o in conseguenza di un'azione di carità eroica in cui rischiava la vita, cioè seppellire, durante il giorno della festa di Pentecoste, proprio in conseguenza di questo, o come tra virgolette la ricompensa di questo, è diventato cieco. Non solo, ma arriva al punto in cui la moglie, accusata ingiustamente da lui, gli dice: dove sono le tue elemosine? Di fronte a questo si rivolge a Dio, c'è la preghiera, ma come si rivolge a Dio? Notiamo la preghiera, poi iniziai questa preghiera di lamento. Tu sei giusto, Signore, e giuste sono le tutte le tue opere. Ogni tua via è misericordia e verità. Tu sei giudice del mondo. Ora, Signore, ricordati di me e guardami. Non punirmi per i miei peccati e per gli errori miei e dei miei padri. Violando i tuoi comandamenti abbiamo peccato davanti a te. Ci hai consegnato al saccheggio, ci hai abbandonato alla prigionia, alla morte, e ad essere la favola, lo scherno, il disprezzo di tutte le genti tra le quali ci hai dispersi. Anche qui, faccio notare, prega, però il quadro si allarga immediatamente, c'è il problema dell'esilio. Tu sei giusto, non perdoni i miei peccati, non tenerne conto, e non tenere conto dei peccati di Israele che ci hai dispersi in mezzo alle nazioni. Sempre l'esilio. Il vertice della sua giustizia consiste in questo, che dice: tu sei giusto. Tutto quello che fai è giusto, è buono, è segno di misericordia e di bontà. Questo è il vertice della sua giustizia. Siccome parlavo della giustizia, questo lo dicevamo, la giustizia di Tobi, la giustizia di Sara, 7:15, e poi dal capitolo 4 al capitolo 11 il cammino, lì si viaggia, presenti il cammino verso la luce e la liberazione dal demonio. Cercherò di dimostrarlo questo. Sono il capitolo 4 e il capitolo 11. Facciamo un passo adesso in più. La chiave, che bisogna anche dimostrarlo questo, la chiave e il significato profondo di questo cammino è espresso all'inizio e al termine del cammino stesso. Anzitutto nel capitolo 3, versetti 16-17, e poi al capitolo 12 che vedremo, cioè dopo la fine del cammino. Capitolo 3, versetti 16-17. In quel medesimo momento la preghiera di ambedue, che ha presentato prima, fu accolta davanti alla gloria di Dio e fu mandato Raffael, Dio guarisce, a guarire tutti e due, a togliere, o sarebbe meglio, perché il greco dice apolisse, a liberare le macchie bianche dagli occhi di Tobi, perché con gli occhi vedesse la luce di Dio, e a dare a Sara, figlio di Raguele, sposa a Tobi, figlio di, e così scacciare da lei, a liberarla, c'è ancora lo stesso verbo, il cattivo demonio Asmodeo. Il cammino viene detto come un cammino, detto in modo molto solenne. Dio ha accolto la preghiera e ha mandato l'angelo guaritore, Raffael, cioè che rappresenta Dio che guarisce, per guarirli. Quindi è un cammino di guarigione. Questa è una parola chiave che verrà ripresa alla fine. È un cammino di guarigione, attenzione, in modo che, dice così, in modo che Tobi potesse vedere la luce di Dio, che non sono sicuro che voglia dire solo la luce del sole, la luce di Dio, e Sara venga liberata dal demonio, che non ha niente a che fare con lei, che non può toccarla, perché però è la causa della sua desolazione. Non può toccarla perché è pura, ma è la causa della sua desolazione. Quindi è presentato come un cammino di guarigione per aprire gli occhi, per far aprire gli occhi alla luce di Dio e per liberare dal demonio. Il demonio insidia nell'esilio. Va bene. Si tratta di un cammino di guarigione e di liberazione. Questa luce, possiamo già dire, divina, questa luce di Dio che lui vedrà, risplende nel capitolo 13, 14. Quella è la luce cui ha aperto gli occhi. Ha aperto gli occhi sulla verità profonda di tutto. E benedice Dio per tutto, compreso per l'esilio. Quindi non è solo, e certamente è intrecciato una storia personale, familiare, con la storia, questo sempre lo vediamo, anche nelle preghiere, con la storia dell'esilio di Israele. E lo scopo è capire, avere gli occhi aperti sulla luce di Dio, sul significato del disegno di Dio. Mi viene in mente che questo poi è molto diverso come racconto, si capisce, ma la storia di Giuseppe è strutturata allo stesso modo, no? E Giuseppe alla fine può dire: non siete voi che avete mandato Egitto. Non nega l'enorme peccato, ma in realtà nel profondo non siete voi, è Dio che vi ha mandato avanti. E sia capire che il significato dell'esilio, il perché dell'esilio, per poterlo sposare questo significato, per poter fondarsi su questo. Ecco, al capitolo 12, il versetto 14, a mio parere, conferma questo che dice il capitolo 3, versetti 16-17, e quindi sembra che possa essere la chiave all'inizio e alla fine. Il capitolo 12 è il discorso dell'angelo. Dopo di tutto quello che è avvenuto, l'angelo a un certo punto rivela le cose, no? Dunque qui, al versetto 14, cioè, Tobi, ricorda, sapete, lo voleva dare un compenso, una mancia, e il figlio Tobia, dice, ma che mancia vuoi che gli dia? Guarda, questo qui ha fatto tutto lui, e fa l'elenco di tutto quello che è avvenuto, anche se gli dessi la metà, non riuscirei mai a ricompensarlo. E il padre dice, dagli la metà. E quindi dice, prendi la metà, e allora lui li chiama in disparte, dice, adesso vi spiego le cose. E come in questi racconti, cioè, questo è simile anche a libri molto diversi, però della stessa epoca, notiamolo, secondo secolo, che hanno sempre bisogno, c'è un angelo che rivela le cose, che spiega, questo c'è in Daniele, contesti molto diversi, intendiamoci. Sì, 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 moltissimo apocalittica, però noi diciamo apocalittica, comunque in questo periodo non è solo i libri biblici, così è in Enoch, eccetera, c'è sempre l'angelo che spiega, come sono, perché l'uomo da solo non ci arriva a capire, e quindi l'angelo spiega, anche qui è così di fatti, e spiega appunto come sono andate le cose. Tra l'altro c'è il capitolo al versetto 14, faccio vedere i versettini qui, quello, ecco, ma al capitolo 14 del versetto 14 si conferma, no? Al tempo stesso Dio mi ha inviato per guarire te e Sara, mia nuora. Quindi conferma, era questo volevo, che si tratta di una missione di guarigione. Però aggiunge un'altra cosa l'angelo quando spiega, che nei versetti precedenti coloro,
sono solo per la grandezza dei caratteri,
sì, un po' meglio, alquanto. Versetto 11, voglio dirvi tutta la verità. Tra l'altro questa espressione alcuni pensano che sia presa da Daniele, non credo, così diversi, però l'espressione è uguale in Daniele, capitolo, al capitolo 12 di Daniele, anche nella formulazione, capitolo 12 mi pare, capitolo 11 di Daniele, scusa, versetto 2, capitolo 11, ma un caso così non dimostra nulla, un caso solo, ma insomma, voglio dirvi tutta la verità. Poi passiamo al versetto 13, quando poi tu non hai esitato ad alzarti e ad abbandonare il tuo pranzo e sei andato a seppellire quel morto, quindi un atto di carità eroico, allora io sono stato inviato per metterti alla prova. Era una prova. Ha ricevuto in compenso tutto la cecità, ma era una prova. L'esilio è una prova. Quindi comunque.
Come la cecità?
Certo, è una cecità ed è un cammino per arrivare alla luce, per vedere il senso profondo del desiderio di Dio, che si scopre solo in questo cammino, accettandolo. Comunque, certamente questo è un testo importante, mi sembra che quello iniziale, quello finale di questo terzo elemento, di questa prima parte, 1.12, con cui è costruito, cioè la giustizia straordinaria e unica di Tobi, che richiede quindi un'altra spiegazione dell'esilio. La giustizia di Sara e la sua purezza e tutto il cammino viene confermato con un cammino di guarigione per vedere la guarigione, per vedere la luce, la guarigione degli occhi. È la guarigione degli occhi per vedere la luce di Dio. Quindi potremmo a questo punto, non abbiamo finito, a questo punto però potremmo cercare di concludere. Insomma, quando l'angelo dice, quando tu hai fatto questo, Dio mi ha mandato metterti alla prova, è molto simile per esempio a Genesi, capitolo 22, cioè proprio perché era giusto è stato messo alla prova. Certamente c'è anche la punizione, l'esilio è anche una punizione, è necessaria una purificazione, c'è tutto questo anche, c'è sempre, è necessario riconoscere i peccati, è necessaria una conversione perché Dio si converta, ma è anche una prova. E per questo l'autore non sceglie una media, ma sceglie un giusto che rappresenta Israele, ma rappresenta l'Israele nella giustizia, non rappresenta tutto Israele, non è così, nessuno è così in realtà, rappresenta, se volete capire fino in fondo il significato del disegno di Dio, prendete veramente uno giusto e addirittura nella sua storia, non solo viene esiliato, nella sua storia, lo dice l'angelo qui, proprio quando ha raggiunto il vertice della sua giustizia, viene messo alla prova. E supera la prova, potremmo dire dopo noi, perché tutto il comportamento di Tobe rimane nella giustizia. Abbiamo già visto il vertice della giustizia, lui benedice Dio e dice che tutto è opera di giustizia e di misericordia, tutto quello che fa. Mentre è evidente che l'esperienza è molto diversa. Qui vediamo i vertici della fede nella scrittura. Se da questo punto di vista il testo secondo me dice che questo vertice della fede non è l'oscurità, è la luce. Perché la verità vera è quella lì e si vedrà solo alla fine. La verità vera è che tutto è stato per la luce. Cioè Dio non fa nulla per il male, mai, mai, solo per il bene. Anche se l'uomo non è in grado di tenere insieme le cose, di giudicarle, non è in grado neanche di vederle. Quindi potremmo riassumere, l'esilio non è solo una punizione in vista della conversione, lo è, ovviamente, ma non soltanto, dice il libro di Tobia. L'esilio è anche il segno della giustizia del giusto che viene messo alla prova, nella sua giustizia, abbiamo ricordato Abramo, che proprio perché era giusto fu messo alla prova. L'esilio è anche il cammino del testimone di Dio che è cieco e che Dio conduce per vie che non conosce. Io sono un po' influenzato da Isaia, ma altri sono stati influenzati da Isaia. Isaia 42, io ho scritto 41, ma secondo me ho sbagliato ed è 42 sicuramente. Isaia 42, versetto 16 e versetti 18-19. Proviamo a leggerli. Sono troppo belli. Dico, qualcun altro è stato influenzato, per esempio gli evangelisti, secondo me, sono stati influenzati, non solo secondo me, da questi testi. I testi del testimone del servo di Dio che è cieco e che Dio conduce, tuttavia conduce per vie che non conosce. Lo dice chiaramente Isaia questo, eh? Isaia 42. Allora abbiamo detto 16 e 18-19. Sordi, ascoltate. Prima il 16, sì, farò camminare i ciechi per vie che non conoscono, li guiderò per sentieri sconosciuti, trasformerò davanti a loro le tenebre in luce, i luoghi aspri in pianura. Tali cose io ho fatto, non cesserò di farle. E buoni esegeti hanno riconosciuto, soprattutto nel Vangelo di Marco, proprio questa struttura, difatti torna continuamente. Anche i discepoli non capiscono niente, però Gesù li continua a condurre. per una strada che non conosco, che è la strada dell'umiliazione del Salvatore, che è una cosa difficile da capire e da vivere, però vengono condotti, anche se non capiscono nulla fino alla fine. La cosa bella è che li condurrò per vie che non conoscono. Dopo specifica chi sono questi sordi e questi ciechi. Sordi, ascoltate, ciechi, volgete lo sguardo per vedere. Versetto 19. Chi è cieco se non il mio servo? Chi è sordo se non il messaggero che io invio? Chi è cieco se non il mio privilegiato, il mio servo, il mio eletto? Chi è cieco come il servo del Signore? Cioè, il popolo che è il popolo scelto per essere testimone, il messaggero, è tuttavia cieco. Ma questo non significa che sia finito il discorso. Quello che il Signore dice quindi è che lui condurrà questi ciechi per via che non conoscono, in modo da farli diventare testimoni delle sue grandezze davanti a tutte le genti. Così l'esilio è una disposizione di Dio per la missione universale di Israele, che è quella di essere la luce delle genti. Qui ci sarebbero tanti passi, insomma. Comunque qui lo riconduciamo in particolare al capitolo 13 che abbiamo già letto, i versetti. Andiamo adesso al capitolo 13 a questo punto del racconto. Nella benedizione di Tobi, al capitolo 13, tutta la speranza, adesso voi forse potete dare uno sguardo, cercare di averlo davanti, ma in parte lo si proclama anche alle donne. Sì. Quindi lo conosciamo. Nella benedizione di Tobi, al capitolo 13, tutta la speranza della salvezza perfetta si concentra su Gerusalemme. È presupposto il ritorno a Gerusalemme, la sua riedificazione, il suo splendore, tutto d'oro, eccetera, non ricordate, c'è una cosa straordinaria, trasfigurata, la sua capacità anche, attenzione, di attrazione di molte genti, capitolo 13, versetto 13, che si convertiranno tutti e verranno ad adorare il Dio di Israele, capitolo 13, versetti dall'11 al 18. Tutta questa parte racconta questo. Allora, la domanda che bisogna fare, che io mi faccio di fronte a questo, è: di quale Gerusalemme si parla? Di una Gerusalemme storica? O di una Gerusalemme metastorica, al di là della storia escatologica? Io non sono neppure sicuro se questa distinzione sia, come dire, totalmente adeguata al modo di pensare dell'autore. Questo non lo posso affermare. Quello che mi sentirei di dire è che certamente non parla di celeste e terrestre, che è un altro modo spaziale per dire le stesse cose, intendiamoci, che in tutta la tradizione giudaica c'è una Gerusalemme in celeste e terrestre, non è il Nuovo Testamento che lo inventa, il Nuovo Testamento lo applica. Ma... però mi sembra uno strumento utile per cercare di approfondire il punto, no? Chiedersi se, secondo il testo, si tratta di una Gerusalemme storica o una Gerusalemme che in un certo senso è sempre collegata alla storia, tra l'altro si chiama sempre Gerusalemme, cioè anche questo teniamone conto, cioè c'è una continuità, però non è una continuità dentro questa storia. La descrizione della gloria di Gerusalemme, potremmo già dare una prima risposta, la descrizione della gloria di Gerusalemme è così straordinaria, mirabile, che non pare possibile si riferisca a una Gerusalemme della storia, o almeno dentro questa storia, così com'è, fino a che non c'è la salvezza perfetta. Possiamo stare come poi viene rappresentata. rappresentata dai vari autori questa salvezza perfetta, ma certamente non è in una continuità diretta con questa storia, anche con questa storia della salvezza, con le varie vicende raccontate nella scrittura che riguardano Gerusalemme, che è sempre la città eletta anche nella storia, che è sempre la dimora di Dio anche nella storia, non viene tolto questo, ma la Gerusalemme di cui si parla qui è dentro la storia, c'è stato l'esilio babilonese, poi sono tornati, o è dal di là? È una Gerusalemme che non sembra poter rientrare in questo mondo. Ma solo nel mondo venturo. Sembra una Gerusalemme del mondo venturo, del mondo che viene. Tra l'altro questo modo di, anche qui, di esprimere l'escatologia rispetto alla storia tradizionale, giudaico, il mondo presente e il mondo che viene è significativo, è un mondo che viene. Quindi in un certo senso viene verso la storia, un mondo che si incontra, però è un altro mondo in cui tutto è perfetto, non è semplicemente questo mondo ritoccato. È una, in altri testi, come in Isaia, si parla di una creazione nuova per esprimere sì una continuità, ma anche una radicale novità. Cosa pensa l'autore? Un'indicazione ce la fornisce il capitolo 14. E adesso bisogna che abbiate presente il capitolo 14, che continua la storia oltre gli eventi raccontati nei primi 12 capitoli. Tobi morì in pace all'età di 110 anni, eccetera. Comunque adesso ci arriviamo. Dico, magari poi possiamo controllare, ma preferisco andare avanti. Un'indicazione ce la fornisce il capitolo 14, che fa da conclusione alla storia di Tobi e ci presenta Tobi che guarda verso il futuro. L'autore è su questo, che probabilmente vive nel secondo secolo, il fatto che non vive nel secondo secolo non è che cambi molto, sarà il terzo, comunque non vive. L'autore, però è importante stabilirlo, l'autore che probabilmente vive nel secondo secolo avanti Cristo, ma che in Tobi parla come uno che viva alla fine dell'ottavo secolo, e all'inizio del settimo secolo, chiaro, no? Parla come uno che sta là, esprime la sua fede anzitutto nel futuro compimento di tutte le parole dei profeti, capitolo 14, versetto 4. Figlio, porta via i tuoi figli, eccetera, eccetera, perché io credo, rifugiati in media, perché io credo alla parola di Dio che Naum ha pronunciato su Ninive. Tutto dovrà accadere, tutto si realizzerà sulla Siria e su Ninive, come hanno predetto i profeti di Israele, inviati da Dio. Non una delle loro parole andrà a vuoto, ogni cosa si realizzerà a suo tempo. E poi continua, vi sarà maggiore sicurezza in Media, in Assiria e in Babilonia, perché io so e credo che quanto Dio ha detto si compirà e avverrà, e non andrà a vuoto alcuna delle sue parole, dell'insistenza. I nostri fratelli, poi continua, attenzione, i nostri fratelli che abitano il paese di Israele, ricordiamo che lui è una delle appartiene alle tribù del nord esiliate in Assiria, ma la Giudea è ancora a casa sua, siamo fino all'ottavo secolo, e qui parla degli altri, e lui lo sa perché vede in avanti, in realtà l'autore lo sa perché è già tutto successo, va bene? Dunque dice, anche i nostri fratelli che abitano nei paesi di Israele saranno tutti dispersi e deportati lontano dalla loro amata terra, e tutto il paese di Israele sarà ridotto a un deserto, anche Samaria e Gerusalemme diventeranno un deserto, e il Tempio di Dio sarà nell'afflizione, resterà bruciato fino a un certo tempo. Però non sono sicuro questo. Sì, sì, va bene, fino a un certo tempo. Poi di nuovo Dio avrà pietà di loro e li ricondurrà nella terra di Israele. Essi ricostruiranno il Tempio, ma non uguale al primo, fino al momento in cui si compirà il tempo stabilito. Qui traduce così, il tempo stabilito in greco, qui c'è il versetto 5, però sono lunghissimi questi versetti, bisogna orientarsi. Si compirà il tempo fissato, il tempo stabilito. Eos tu chrono u an prirozi o chronos ton keron. O chronos, il tempo dei tempi fissati. Il chronos ton keron. Qui traduce il tempo fissato un po'.
Che lì tu e onos, il mio è diverso.
Sì. Allora, notate, fino a quel, dopo torneranno tutti dall'esilio e ricostruiranno Gerusalemme nella sua magnificenza, e il Tempio di Dio sarà ricostruito come hanno preannunciato i profeti di Israele. Poi andiamo avanti ancora un attimo. Tutte le nazioni che si trovano su tutta la terra si convertiranno e temeranno Dio nella verità. Tutti abbandoneranno i loro idoli che li hanno fatti errare nella menzogna e benediranno il Dio dei secoli nella giustizia. Tutti gli israeliti che saranno scampati, tradotto male, tutti gli israeliti, virgola, i salvati in quei giorni, dice il testo, i salvati, si ricorderanno di Dio con sincerità. E anche qui non è stato tutto bene, secondo me, comunque, si raduneranno, saranno radunati, saranno portati a Gerusalemme, dice il testo cristiano, poi traduce tutto, ed è importante invece, e per sempre abiteranno tranquilli nella terra di Abramo, che sarà data loro in possesso. Coloro che amano Dio nella verità gioiranno, coloro invece che commettono il peccato di ingiustizia spariranno da tutta la terra, non saranno più ingiusti. Allora, veniamo a dare un, fare un commento a questo, che anche per rispondere alla domanda che ci siamo posti, pare un testo molto importante. Allora, dicevamo, l'autore che vive nel secondo secolo, ma che in Tobi parla come uno che vive nell'ottavo, settimo secolo, esprime la sua fede nel futuro compimento di tutte le parole dei profeti. Cioè la logica è questa: siccome certe parole sono già compiute negative, l'esilio, poi si è compiuto, poi si compirà, lui dice, tutto ciò che si è già compiuto a livello storico è la prova che anche tutte le altre parole si compiranno, ma quello che si è già compiuto è la prova che anche quello che non si è ancora compiuto si compirà. E fa un elenco, prevede la futura deportazione degli abitanti di Israele, Samaria e Gerusalemme, l'esilio babilonese, avvenuto nel 586 avanti Cristo, cioè all'inizio, la prima parte del VI secolo avanti Cristo. Poi prevede il ritorno degli esiliati da Babilonia e a Gerusalemme e la ricostruzione del Tempio. È il tempio di Esdra e Neemia. Difatti dice, ricostruiranno il tempio, ma non come il primo. E forse questa è un'allusione probabile a Esdra, capitolo 3, versetto 12.
Sì, sì.
Quando hanno ricominciato il culto, erano tutti nella gioia, ma molti piangevano, ricordando come era prima, che era molto meglio, molto più bello. Adesso siamo dei miseri. Quindi lui prevede questo, ritorneranno sì, e sono tutte parole che si compiono nella storia. Per lui, che lui parla dopo, ma essendo profeta vede da prima, e tutte le realizzazioni storiche non sono che la prova che tutto il resto, anche quello a suo tempo, si compirà. In questo ritorno, cioè il ritorno da Babilonia, e in questa ricostruzione si compiono le profezie storiche dei profeti, ma non le profezie escatologiche dei profeti. Le promesse escatologiche dei profeti si riferiscono per l'autore, dunque il capitolo 4, il capitolo 9, versetto 5a, sono le promesse storiche, no? Abbiamo già letto quello che abbiamo già letto. Le promesse escatologiche dei profeti si riferiscono per l'autore a un futuro non ancora realizzato, quando lui scrive nel secondo secolo. Il tempo in cui l'autore, scusate, in cui vive, il ritorno è avvenuto, ma non quello meraviglioso descritto dai profeti. È avvenuto secondo una promessa anche quello, la Babilonia, ma non è. Ci sono altre parole dei profeti che parlano di un ritorno, ma in termini tali che non è quello da Babilonia. Il tempio è stato ricostruito, ma non è il tempio descritto da Ezechiele, dei profeti. L'autore esprime infatti il futuro escatologico nei versetti 5 b 7 che abbiamo appena letto. È abbastanza chiaro qui nel capitolo 14. Il ritorno escatologico dell'esilio, adesso vengo alla conclusione, il ritorno escatologico dall'esilio, la ricostruzione escatologica di Gerusalemme, è quella che avverrà nei termini descritti dai profeti di Israele, perché è questo il criterio che qui l'autore usa, che è un motivo di speranza, per dire se si è compiuto sia i giudizi negativi che quelli positivi nella storia, stiamo tranquilli che si compieranno anche le parole straordinarie dei profeti. Quali sono queste parole? Quali sono? Secondo questo testo, sono capitolo 14, versetto 6. Tutte le genti che sono su tutta la terra, io sottolineo questo perché è sottolineato nel testo, è vero retorico, e non va saltato così. Tutte le genti che sono su tutta la terra, poi aggiunge, tutti si convertiranno e temeranno il Dio veramente. Questo è un evento, deve avvenire, questo concomitante. Cioè, quando avverrà questa grande ricostruzione di Israele? Quando succederà anche questo, no? Sono tutti eventi convergenti, sono eventi diversi ma convergenti nell'escatologia dei profeti come la intende lui. E questo è molto importante. Quindi tutte le genti su tutta la terra, tutti si convertiranno e temeranno il Dio veramente. E tutti, dice, abbandoneranno i loro idoli, tutti, e benediranno il Dio eterno con giustizia. Primo punto. Poi, secondo, capitolo 14, versetto 7. Tutti i figli di Israele salvati in quei giorni, dice, e c'è anche un resto, salvati in quei giorni, dice così il testo esattamente, ricordandosi di Dio con verità, perché si ricorda di Dio con verità, cosa dice? Saranno radunati da Dio, sono tutti passivi divini, questo non c'è nessun dubbio, secondo me, già tradurre si raduneranno, saranno radunati da Dio. Saranno portati o condotti da Dio a Gerusalemme, come dicono i profeti d'altra parte, Isaia, saranno portati su portantine, eccetera. Sarà consegnata loro, dunque abiteranno in eterno, dice esattamente, nella terra di Abramo, cosa che è difficile storicamente, abitare in eterno, la terra di Abramo, tra l'altro è la terra di Abramo, molto interessante, la terra di Abramo, la terra promessa da Dio ad Abramo, si realizzerà solo allora, comunque la storia, non... la terra di Abramo, perché sapete, la terra di Abramo ha dei confini enormi, ma è un'età ideale già allora, e rimane ideale fino all'escatologia. Abiteranno in eterno la terra di Abramo con sicurezza e sarà consegnata a loro da Dio, si capisce? E gioirà, e poi la finale che sembra una cosetta da mettere da parte, è la prova del 9. E gioiranno coloro che amano Dio con verità, mentre coloro che fanno il peccato e l'ingiustizia, con tutta la storia, eccetera, spariranno da tutta la terra. Ora, quando tutto questo avverrà, sarà sparito tutto il male di tutta la terra, tutti saranno convertiti le genti, Israele sarà radunato da Dio, sarà portato a Gerusalemme, gli verrà consegnato. Questo è ciò di cui parla il capitolo 13. La Gerusalemme di cui parla il capitolo 13 non è solo una metafora, sono tutte anche metafore, intendiamoci, questa cosa straordinaria non va presa solo come una metafora, perché è chiaro che può essere interpretato legittimamente, se vogliamo, anche come una metafora. Dice, parla di Gerusalemme tutta d'oro, ma è chiaro che intende una Gerusalemme, intende una cosa positiva, si capisce, però storica. No, intende quella Gerusalemme che ha come contesto tutti questi eventi, che per l'autore sono gli eventi delle promesse escatologiche dei profeti di Israele. E qui avrei terminato la mia, il mio percorso, sperando di aver mostrato che è una bellissima storia familiare con tanti contenuti, ma è molto,
ma
di,
molto
più.
Di più.
Molto di più. C'è tutto il problema dell'esilio, del suo significato e di quando si realizzano, di come e quali promesse di Dio, in che modo si devono realizzare. È chiaro che siamo sempre anche molto sollecitati a tutti i problemi evocati, come poi diceva Giuseppe, perché intendeva questo, tutti i problemi, intendeva l'importanza immensa di questi eventi anche sionisti, perché mettono al centro, per Israele stesso anzitutto, perché è chiaro che è prima di tutto lui che discute di questo, mettono al centro l'ermeneutica della Bibbia. Quando Dio realizza le promesse? Come? A me sembra, io non voglio adesso troppo dire che l'autore, però a me sembra che l'autore va nella direzione della, diciamo, non confonde le promesse storiche con le promesse catologiche. Non so se ci sono domande o anche interventi. Concludo.
Israele religioso non si interessa.
No, cioè il motivo per. Ma sai, l'Israele religioso oggi, dici, oggi. L'Israele religioso oggi è molto, cioè a livello di numeri, l'Israele religioso è molto diviso.
Sì.
Riguardo al libro stesso, loro non è nel canone ebraico, quindi sì, sanno che magari c'è Tobia, lo studiano adesso, ma.
Però c'è un certo.
Cioè tutti questi libri che non sono entrati nel canone ebraico, adesso si sa tra l'altro che non è che non siano entrati nel canone ebraico perché c'era una polemica, questo no assolutamente, e neanche perché non era scritto in ebraico, questo è una cosa da superare, è dimostrato che non è così, non lo so adesso, questo bisogna, sono entrati perché il canone si è prodotto con molto, sono entrati nel canone. Facciamo un'altra domanda per rispondere a questo: come mai le chiese, tra l'altro le chiese non sono uguali come canone, lo sapete, no?
Sì.
Ecco. Ma diciamo, come mai in generale le chiese hanno Tobia e hanno Maccabea? Perché hanno preso l'elenco dei libri degli ebrei della diaspora? 70. Mica perché tutte le cose spiegate dopo sono tutte polemiche, non c'è. Abbiamo preso, abbiamo ereditato, hanno ereditato, perché poi erano la stessa, venivano da lì, hanno ereditato quell'elenco. Il risultato qual è oggi? Anche l'università, quando se ne parla, è interessante, perché il risultato qual è? Che tutti questi testi, in gran parte, sono stati custoditi dalle chiese. E quindi le troviamo nella chiesa, almeno nella chiesa, cioè i testi migliori che abbiamo sono in greco, o in ghez, o in armeno, eccetera. Perché per l'altra letteratura che adesso viene recuperata è andata, cioè non è entrata nel canone e quindi non è stata. Eh no, il problema che tu dici è un problema, sì, se riguarda il libro mi sembra che si possa rispondere così, riguardo l'oggetto. Grazie.
Sono me, gente.
Siamo a Montevideo qua. Siamo in Calabria.
Dalla Montevideo alla Calabria.
Che profumo.
Montevideo.